Radio Innovazione.
Benvenuti a un nuovo episodio di Radio Innovazione, il podcast che parla di innovazione dal punto di vista manageriale. Questo podcast, che è un podcast che si occupa di cose dal punto di vista manageriali relative all'innovazione, è dunque rivolto a CEO e a ormai anche amministratori delegati e altre funzioni aziendali, comunque a quello che è il vertice aziendale. L'argomento di oggi invece è un argomento apparentemente non manageriale, è un po' più tecnico e invece secondo me è molto interessante che anche i manager abbiano contezza di questo tipo di argomenti, perché sempre più è necessario fare scelte strategiche nel settore dell'innovazione, e quando bisogna fare scelte strategiche non si può delegare tutto completamente a solo ai tecnici. È necessario che ci sia un'impostazione appunto strategica, direzionale, diversa, che è in grado di in qualche modo guidare, altrimenti ci si lascia portare in giro da il punto di vista esclusivamente tecnico, che alcune volte può essere non dettato da quelle che sono le regole di business. E come si sa, nella nostra società guida il business, e dunque siamo tutti, diciamo, focalizzati a seguire questo approccio. Ecco, l'argomento di oggi è sull'object-oriented programming. Ora, per chi fa informatica da qualche decennio, diremo così, dai primi anni 90, anche se anche alla fine, da metà degli anni 80, si comincia a parlare di questo tema, prima in ambiente più di ricerca, e poi nei primi anni 90 è uscito fuori i linguaggi più alla portata, diciamo, del largo pubblico tecnico, sempre del paradigma dell'object oriented programming. Adesso non vi faccio un podcast su cos'è l'object oriented programming, l'object oriented design e tutto il resto, diciamo che sono argomenti che a me mi hanno appassionato per tantissimi anni. Ho avuto la fortuna di lavorarci appena sono usciti, anzi lavorare anche con linguaggi che non erano completamente object oriented programming, ma erano package oriented programming. E finisco qui, perché sennò apriamo tutto un argomento che, diciamo, non mi interessa affrontare in questo podcast. Però sappiate che l'object oriented programming è un approccio allo sviluppo del software che parte fin dall'analisi e che ha una grande differenza rispetto all'approccio più tradizionale. Cercherò di sintetizzare i diversi approcci, speriamo di riuscirci. L'approccio più tradizionale è quello che segue un elenco di attività che il computer deve fare, dunque dà delle istruzioni una di seguito all'altra, ci sono del if o dei momenti in cui si pongono delle condizioni, a seconda della condizione avviene un certo evento piuttosto che un altro. Questi sono o momenti semplici tipo l'if, oppure momenti un po' più complessi e non ci perdiamo oltre. Poi ci sono cicli, insomma tutta una serie di, diciamo, costruzioni, diciamo così, sintattiche potremmo dire, dei linguaggi di programmazione, che sono simili un po' per tutti e che consentono di spiegare al computer quello che deve fare. Quando i programmi diventano molto complessi, si sceglie di dividere questi programmi in funzioni diverse e in modo che ogni funzione abbia un numero limitato di istruzioni, dunque sia più facilmente controllabile da un singolo programmatore, che evita di fare più errori, perché immaginate una grande lista di milioni di istruzioni, è più facile perdersi che in tante, diciamo, piccole liste di 100 istruzioni ciascuna, no? In più, in tutto questo, insomma, senza anche lì dilungarci molto, c'è un concetto di programmazione strutturata che dice: guarda che se tu applichi i momenti di condizione con delle regole, anche molto rigide, vedrai che puoi fare tutto quello che faresti se avessi piena libertà di una lista, ad esempio con dei comandi, dei rimandi, scusate, sto scrivendo un tema, a un certo punto scrivo una frase all'inizio, poi metto un asterisco e vado a scrivere tre pagine più in là, poi torno indietro e scrivo la frase che continua. Leggere un tema così per il computer non è molto facile. Se io invece do delle regole che devo inserire questi blocchi di frasi in modo strutturato, diciamo così, è più facile per il computer seguirlo, è più facile anche per me seguirlo se devo correggere e capire cosa fa questo computer rileggendo il software dopo tantissimo tempo. Poi a un certo punto, quando questi programmi sono diventati sempre più complessi e diventava sempre più difficile, soprattutto negli anni 70, governare queste milioni di righe di codice che cominciavano a essere sviluppate, alcuni teorici hanno cominciato a teorizzare un paradigma di sviluppo del software cosiddetto oggetti. Perché viene detto oggetti? Perché si creano delle astrazioni che rappresentano degli oggetti reali e su quelle astrazioni si costruiscono, diciamo, in modello software. Faccio un esempio: se devo fare un software che simula un telecomando, costruirò un oggetto telecomando. Questo oggetto telecomando avrà dentro sia i dati e sia le operazioni che devono essere fatte ai dati. E avrà una serie di funzioni. L'oggetto telecomando avrà tante funzioni quanti sono i tasti, ogni tasto farà una determinata operazione diversa dagli altri, si chiamerà in un certo modo piuttosto che un altro e così via. Ecco fatto che ho fatto un oggetto telecomando. Poi se devo costruire un oggetto telecomando di una marca particolare, del televisore geloso, no? Un vecchio televisore degli anni 50, vecchia marca elettronica degli anni 50 e 60, ecco, se devo fare un telecomando geloso, il telecomando geloso sarà uguale al telecomando e dunque erediterò dal telecomando tutte le funzioni di telecomando più alcune funzioni specifiche, ad esempio dei tasti colorati in un certo modo, il tasto Netflix che c'è sempre in più televisori, la funzione e così via. Dunque, come vedete, diventa più semplice se ragiono in questo modo, no? Avere un progetto complesso e poterlo separare. Perché è più semplice? Innanzitutto perché posso riutilizzare delle funzioni generiche. Siccome le utilizzerò più volte, ogni volta farò dei controlli di errore sempre più forti e dunque mano a mano che le utilizzo avrò meno probabilità di avere degli errori. Ogni programmatore controllerà il suo dominio specifico. Non posso avere controllo dei dati che stanno all'interno di un oggetto da un altro oggetto e dunque eviterò di costruire accidentali intrusioni a quei dati e tutta una serie di altri concetti che vengono dopo, anche complessi, il polimorfismo, il concetto di eredità l'abbiamo spiegato, insomma, e così tanti altri, diciamo, concetti. Questa metodologia è più semplice per diciamo affrontare temi più complessi. Tuttavia non viene normalmente molto applicata, malgrado se ne parli da ormai anni 90, dunque stiamo insomma quasi 30 anni, nei fatti non viene molto applicata, cioè viene applicata nelle grandi librerie, diciamo, esistono ormai tantissimi linguaggi di programmazione oggetti, anzi quasi non esiste più un linguaggio di programmazione che non abbia il concetto di oggetti. Dopodiché esiste tantissimo software sviluppato quasi nel modo tradizionale, magari diviso in funzioni abbastanza bene, ma pure questa ho scoperto che non è una pratica molto diffusa, perché poi ci sono diversi progetti in cui non si ha una buona igiene della costruzione delle funzioni, e dunque sono funzioni con avere una buona igiene significa costruire funzioni piccole con un numero massimo di righe dentro, molto spiegate, con delle interfacce in ingresso e in uscita molto chiare e con l'impossibilità o comunque quasi impedendo le operazioni vengono fatte dentro le funzioni, di accedere a dati che sono fuori dalle funzioni stesse. Questo proprio per incapsulare lì dentro tutte le problematiche che ci possono essere del software ed evitare che diciamo delle funzioni si collidano uno con l'altro, insomma si disturbino una con l'altra e dunque possano aumentare la probabilità di errore. Tutti i linguaggi sono programmati object oriented, ma non tutti i progetti sono object oriented, anzi tendenzialmente è una logica che è venuta meno. Si utilizza gli oggetti che vengono forniti con le librerie, con i linguaggi eccetera, però quando si sviluppa il nuovo software poi si utilizza il più possibile il vecchio modo di programmare, dunque non si concettualizzano oggetti riutilizzabili perché ci vuole troppo tempo per farli e anche più costoso perché bisogna scrivere più righe di codice, bisogna lavorarci con più attenzione, bisogna avere persone con maggiore know-how che sviluppano e dunque vanno pagate pure meglio. I programmi sono un pochino più lenti perché hanno più righe di codice, più richiami e più rimandi, dunque in qualche modo rallentano una certa misura. E il codice non è sempre più chiaro, nel senso che quello che viene dentro gli oggetti non è chiaro a tutti i programmatori, dunque o gli oggetti sono molto ben spiegati oppure è molto difficile prendere in mano un oggetto e poterlo poi diciamo manovrare e gestire, insomma. Chi sviluppa quotidianamente ha grossi problemi se non ha librerie di oggetti molto ben spiegate e comunque c'è sempre il rischio che ci sia qualche funzionalità anomala e non si riesca a capire bene il perché. Insomma, una delle regole dell'object oriented è che c'è una forte tipizzazione, nel senso che diciamo l'oggetto tipo, il tipo oggetto che viene in qualche modo creato, poi ha delle regole molto ferree, questo evita gli errori, dunque è un fatto positivo dal punto di vista generale di business. Dall'altra parte è un fatto negativo perché allunga i tempi, rende più problematico lavorarci, meno veloce, si arriva meno velocemente al risultato, però ci si arriva con più affidabilità, per cui poi il risultato è più affidabile. Allora qui nasce la logica del trade-off, del capire quando conviene fare dei progetti object oriented e a chi gli conviene farlo di più e quando invece non conviene andare avanti con un approccio più rapido e più tradizionale. Stante il fatto che per me, diciamo a livello teorico, l'object oriented è il sistema migliore per sviluppare progetti, soprattutto progetti professionali, diciamo cose che debbono essere messa in produzione, proprio perché ha dei vantaggi molto, molto forti, nel senso che sviluppare oggetti consente di costruire, ad esempio, per un'azienda che sviluppa software perché vende servizi, diciamo così, online, avere tutto un sistema organizzato oggetti significa poi avere un minore costo di manutenzione, un minore debito tecnico, diremo noi, no? Che abbiamo visto qualche podcast fa, proprio affrontato questo tema del debito tecnico nel software, e avremo una maggiore capacità di mantenere il software, di avere moduli isolati e dunque se c'è un errore so dove può essere quell'errore, non devo rintracciarlo un po' ovunque perché ho isolato bene le varie funzioni, ho riutilizzato molto bene quello che già ho fatto nel tempo e dunque mano a mano che sviluppo il codice poi quello mi rimane e se voglio riscrivere basta che riscrivo l'oggetto e poi l'oggetto sarà riutilizzabile immediatamente da quelli che già il software che già stava in produzione. L'importante è che io conservo l'interfaccia di input e di output e i metodi, diciamo comunque le funzioni che espone l'oggetto, e tutto il resto posso cambiarlo facilmente, il che ovviamente è un grandissimo vantaggio in un mondo che è in continua evoluzione e che facilmente può avere necessità di implementare in modo totalmente nuovo quello che già c'è oppure di migliorare quello che già c'è esponendo ulteriori funzionalità, però sempre in un modo controllato. Il modo di gestione del software più tradizionale, più rapido, più veloce, purtroppo ancora molto più intuitivo per chi programma, perché quella parte è più semplice apprenderlo come concetto, e dunque di più largo uso, però ha dei grossi inconvenienti se ho progetti di una certa dimensione. Anzitutto non vedo il risultato subito, nel senso che devo costruire tutta un'architettura di oggetti per poi vedere il risultato negli oggetti. Nella programmazione più tradizionale invece posso velocemente sviluppare dei pezzi di software e poterci già giocare, che è importante se sto sviluppando anche progetti grandi, nel senso che posso costruire delle piccole, diciamo così, palestre di sviluppo che mi consentono di mettere insieme i concetti fondamentali e poi di reingegnerizzarli un po' più in largo termine, e dunque di costruirci intorno cose più sofisticate, più strutturate, insomma. Perché il discorso di questo podcast sull'object oriented? E cosa interessa alla fine a un manager se sviluppa in un modo o sviluppa in un altro? Come dicevo all'inizio, in realtà ha un grande interesse, perché anzitutto, diciamo, devo capire dal punto di vista manageriale se quel software che sto commissionando, che stiamo decidendo di scrivere in azienda, è un software che avrà un lungo termine o un breve termine. Cioè, se è un software di una banca che magari durerà 40 anni, come ancora ci sono software che lavorano in COBOL, è chiaro che scrivere un progetto object oriented ha una grande convenienza: costerà di più, ci metterà un po' più di tempo, però mi consentirà negli anni a venire di poter governare meglio il software, farlo evolvere, rendere tutto più semplice, rendere più facile l'utilizzo dal punto di vista di chi programma, costruire continui servizi, diciamo, per i clienti, basando su moduli riutilizzabili, adattabili e ereditabili in ulteriori moduli un po' più sofisticati, e questo è un elemento importantissimo. Se invece io decido che i software mi serve una cosa veloce, che è, a quel punto posso farla in modo tradizionale, però è importante cominciare a entrare nel concetto di come si fa il software. È importante non solo definire i requisiti, il tipo di software che mi serve, quanto è strategico o no, make or buy, il solito dilemma se farlo dentro o farlo fare fuori e tutto quanto questa roba qui. Questo è ovviamente fondamentale che il management di più alto livello dell'azienda entri dentro, però diventa fondamentale anche come viene prodotto questo software, perché se viene prodotto male è difficile da mettere nel portafoglio applicativo, è difficile da governare, i suoi costi esplodono, il TCO esplode, il debito tecnico esplode e in generale esplodono anche i ticket di assistenza, perché se il software non è fatto bene esplodono anche i ticket di assistenza. È chiaro che per fare una cosa di questo tipo è necessario che ci sia alcuni requisiti fondamentali da parte di chi ci lavora, e dunque, diciamo, una completa analisi del progetto, che diventa più complesso il design del progetto in object oriented. Sono necessari molti più skill, perché è importante definire meglio come sono fatti gli oggetti, a cosa servono, e tirare fuori un'astrazione più precisa di quello che è il modello reale con cui funziona l'azienda. Dunque va fatto, adesso supponiamo che devo fare un modello di contabilità, serviranno degli oggetti, in qualche modo rappresentano molto precisamente quello che deve fare l'azienda e il modo in cui fa, per cui l'individuazione degli oggetti, come scomporli, quali sono le funzioni che hanno, è tutta un'attività che richiede molto più tempo, ma sicuramente poi è più proficua. Altro aspetto importante è che il progetto è più grande di dimensione e dunque ha molte più istruzioni, però è pure vero che è più semplice governarle. Dunque questo è un rischio opportunità in qualche modo. Dicevamo insomma anche il tema della velocità più bassa, sicuramente un altro tema che l'object oriented ci mette di fronte, però ecco che i guadagni, i pro sono, come dicevo prima, notevoli. Sono notevoli perché attraverso un corretto sviluppo del software io posso avere un sistema molto più affidabile. E oggi che la gran parte dei servizi che noi andiamo a mettere su internet sono servizi che sono H24 sempre in piedi, in cui ci sono tantissime transazioni magari fatte al minuto e così via, avere un sistema fatto bene è una grande convenienza. E spesso quello che accade è che magari il programmatore o il progetto si appoggia su tutto un sistema di oggetti fatto molto bene, perché sono oggetti molto riutilizzati a livello di mercato o a livello internazionale, però poi la parte di progetto che viene fatta è procedurale, diciamo, dunque si usano gli oggetti semplicemente per richiamare alcune funzioni, ma senza poi costruire un completo sistema oggetti, ma utilizzando e dunque costruendo una sorta di programmazione ibrida tra il vecchio modello e il nuovo modello, che sì, meglio di niente, ma sicuramente continua ad esporre rischi, soprattutto nella sua capacità di essere evoluto nel tempo, perché un conto è evolvere una classe telecomando in un telecomando geloso, l'esempio che ho fatto all'inizio, altra cosa invece è non poter fare questa operazione, dover ricopiare semplicemente tutto il codice utilizzato per il telecomando A per farci il telecomando B, perché è più complicato, anzi forse è più semplice anche nell'immediato, però poi devo mantenere, una volta che scopro un problema in uno di questi pezzi di codice, lo devo replicare sull'altro, dunque diventa molto difficile la gestione, cioè mi costa di più dal punto di vista della manutenzione correttiva oppure adeguativa oppure evolutiva di quel software. Dunque la convenienza nel breve si scontra con la convenienza nel medio e lungo termine, e come dicevo è importante a questo punto che i vertici aziendali conoscano questi concetti, almeno a livello generale, diciamo, non è richiesta una conoscenza tecnica specifica, che invece è competenza di chi sviluppa e di quelli che gestiscono il settore dello sviluppo, però è richiesta, a parer mio, una conoscenza generica di questi concetti, generale ma non generica, aggiungerei, diciamo, una conoscenza che non deve essere approfondita, ma non deve essere ne ho sentito parlare, sì, boh, mi sembra un po' fatta così, perché questo non porta a nessuna parte, diciamo. Serve una conoscenza molto precisa dei termini, delle cose, almeno dei concetti generali, e spero che col podcast di oggi in qualche modo l'ho fornita, anche se veramente mi rendo conto che 20 minuti, se il concetto era completamente nuovo per voi, è rimasto nuovo tale e quale all'inizio, magari qualcosa vi ho chiarito, anzi lo spero vivamente, ma non è detto, insomma. Ecco, io vorrei a questo punto chiudere qui questo episodio del podcast. Spero che vi sia stato interessante per voi ascoltare queste cose, che vi abbia aiutato a fare chiarezza su un argomento di cui si parla poco a livello manageriale, ma spesso si parla poco anche a livello tecnico, purtroppo. E niente, spero che abbiate apprezzato questo episodio, che apprezzate questo podcast, e se lo apprezzate segnalatelo, datemi dei feedback che recentemente mi sono arrivati e mi ha fatto molto piacere. Potete darmeli sia attraverso LinkedIn, sia attraverso mettendo, diciamo, un giudizio positivo, diciamo, sul podcast nella piattaforma Apple o anche nella piattaforma Android. in modo da poter avere il vostro feedback e il vostro conforto per continuare ad andare avanti a produrre questi episodi che spero possano essere interessanti un po' per tutti. Ecco, vi saluto, vi do appuntamento a settimana prossima, sempre con Radio Innovazione, il podcast che si occupa di innovazione dal punto di vista manageriale. A risentirci.